scorciatoia qua e là, però dall'anno scorso fino a questo punto dell'anno in cui ci troviamo, abbiamo sfogliato passo passo le pagine del libro e quindi abbiamo preso contatto con questa componente così pregnante della grande opera di Luca. Opera di Luca, Vangelo, Atti degli Apostoli, il mistero di Cristo è il mistero della vita cristiana e quindi quella novità che realizzata nella missione compiuta dal Figlio che è passato verso la morte e vittorioso, intronizzato nella gloria, quella novità che prende forma attraverso la testimonianza profetica dei discepoli che man mano sono in grado di percorrere le strade del mondo non solo in senso geografico ma nella prospettiva di una ristrutturazione di tutte le modalità di presenza, di lavoro, di coinvolgimento sociale nelle cose del mondo e questo superando i limiti dello spazio e impostando un cammino che si svilupperà nel corso delle generazioni in vista di quel appuntamento che il Signore ascendendo al cielo proclama salutando i suoi. Come l'avete visto, veramente non è lui che lo annuncia, sono gli angeli che spiegano quello che Gesù ha rivolto ai discepoli, il messaggio come congedo, ma sono gli angeli che usano esattamente quell'espressione che probabilmente ricordate. Come l'avete visto salire al cielo, così lo vedrete ritornare. E dunque comincia il grande viaggio della vita cristiana nello spazio, vi dicevo, nel tempo, ed è un viaggio che scandaglia le realtà umane, realtà che riguardano l'esistenza personale, che riguardano ricchezze della ricerca culturale, la molteplicità delle organizzazioni sociali che raccolgono l'umanità all'interno di quelle componenti sempre così originali e imprevedibili che sono i popoli o le nazioni, le stirpi, dunque il contatto con la realtà umana nella sua complessità, sempre da scoprire e da interpellare nel riferimento a quell'appuntamento con il Signore glorioso che una volta per tutte è stato protagonista dell'evento decisivo, è morto, è risorto, è tutto in riferimento alla sua Pasqua, è tutto in riferimento a quella Pasqua che costituisce il traguardo verso cui i discepoli del Signore nel corso della storia sono in grado di interpretare la complessità di eventi nei quali le generazioni umane sono coinvolte. Abbiamo avuto a che fare con figure emblematiche, in realtà sono tre le grandi figure, quella che abbiamo incontrato tra il capitolo 5, il capitolo 6 e i seguenti capitoli, Stefano, e poi i due personaggi con i quali abbiamo avuto a che fare a più riprese nel corso di questi mesi, Pietro e adesso ancora una volta di Paolo. E qui dobbiamo concludere il nostro cammino leggendo questa sera il capitolo 28. Le due figure, Pietro, Paolo. E e senza mai dimenticare quella triangolazione che nella ricostruzione, che è narrativa ma che è catechetica e profondamente teologica di Luca, quella triangolazione che rimanda con rigorosa puntualità alla testimonianza del primo discepolo che ha offerto il dono di quella novità per cui nella storia degli uomini ormai è possibile morire per un motivo d'amore, e questa novità è frutto primario e inconfondibile e indimenticabile dell'evento pasquale del figlio di cui Dio si è compiaciuto e con potenza di Spirito Santo. Ecco che nella comunione con lui i discepoli del Signore si incamminano lungo la strada che li rende martiri, cioè testimoni, cioè li abilita a offrire la loro presenza sulla scena del mondo come conferma circa quella novità che assume il valore di un dono aperto al coinvolgimento di tutto ciò che è umano nel tempo e nello spazio. È possibile morire, ecco, morire per un motivo d'amore. Come? La morte degli uomini e dunque tutto quello che conduce alla morte e dunque la cattiveria degli uomini là dove la morte è subita addirittura per un motivo di violenza spietata e ingiusta, ma ogni morte, il morire obbedisce a quella opera d'amore che è stata compiuta dal figlio di Dio, il Signore Gesù Cristo, una volta per tutte. Ed ecco questa testimonianza evangelizza, questa testimonianza cresce attraverso l'invocazione del nome, attraverso la profezia di coloro che percorrendo le strade e vedete, confrontandosi con sistematica intransigenza, possiamo ben dire, con le dinamiche interiori, profonde, nascoste, spesso paradossali dell'animo umano, sono impegnati a rendere testimonianza alla novità unica e definitiva. Ecco, siamo ormai in grado di morire per un motivo d'amore. Ricordate Pietro che apre le porte, da un bel pezzo in poi la figura dominante è quella di Paolo, noi lo stiamo seguendo, e nel mese scorso abbiamo letto il capitolo 27, adesso il capitolo 28. Nel capitolo 27 ricordate come Paolo carcerato in viaggio per Roma, dove deve essere processato in seguito a quell'arresto così immotivato dal punto di vista giuridico, che però si inserisce nel contesto di una ostilità da parte delle autorità giudaiche di Gerusalemme nei suoi confronti, prigioniero per ben 2 anni Cesarea, in viaggio per Roma, e ci siamo resi conto di come la narrazione del nostro evangelista Luca tende a concentrare l'attenzione proprio su quella novità che riguarda Paolo nel suo itinerario interiore, itinerario di discernimento del cuore, itinerario che certamente ha manifestato la propria originalità per come Paolo si è mosso nei fatti della sua vita e dunque i grandi viaggi di quella sua attività missionaria di cui ci siamo occupati, ma è un itinerario che almeno dal capitolo 21, ma senza adesso andare proprio a scrutare il testo nei suoi dettagli, probabilmente ricordate, è un itinerario che si sta sviluppando nell'intimo della coscienza, laddove Paolo si rende conto esattamente di come l'impegno che ha dedicato e che continua con sincera volontà a dedicare alla evangelizzazione assume il suo valore autentico nel momento in cui passa attraverso quella liberazione del cuore umano in vista di una offerta d'amore che sia davvero disponibile all'accoglienza universale. Laddove Paolo, che sembrava pronto niente meno che al martirio, nel senso di una disponibilità ad essere sottoposto alla violenza dei suoi avversari fino a versare il sangue, convinto di poter essere in questo modo protagonista di un'impresa ammirevole e un'impresa che completasse dunque in maniera esemplare il cammino del suo discepolato, ed ecco Paolo si rende conto che è un altro l'itinerario che gli si prospetta proprio per essere discepolo del Signore Gesù, proprio per essere testimone della sua Pasqua di morte e di risorgimento, proprio per essere finalmente adeguato a quel servizio all'Evangelo per il quale pure ha dedicato la sua vita e con tutta la capacità di ricerca teologica e di impegno pastorale che conosciamo, ma dedicare la sua vita perché si consumi per un motivo d'amore, allora il martirio, allora la morte, allora la fine, laddove appunto l'evento pasquale del Signore trionfa, laddove il Signore Gesù si manifesta nel corso della storia umana come il protagonista di quell'evento redentivo che proietta la sua efficacia in una dimensione ecumenica senza limiti, ed ecco, da quel momento Paolo ha assunto quell'atteggiamento obbediente, pacato, umilissimo, interlocutore di coloro che lo hanno aggredito, di coloro che lo tengono carcerato, di coloro che lo gli impediscono di svolgere la sua attività missionaria, e abbiamo constatato passo passo come il racconto dell'Evangelista Luca ci spiega che è come se Paolo stesse scoprendo proprio attraverso questa sua esperienza che lo chiude, che oggettivamente gli impedisce di esercitare la sua attività missionaria in modo così pesante, così ingiusto, eppure una intimità sempre più aperta alla relazione indissolubile, una relazione d'amore con il Signore vivente, in una prospettiva dove la consegna obbediente del suo vissuto, tenendo conto di quelle che sono le dimensioni oggettive della nostra condizione umana, diviene per lui la maniera che lo conduce a maturare. Sembra un po' fuori luogo parlare di una maturazione nel caso di un personaggio come Paolo, ed invece è proprio così. L'Evangelista Luca, vedete, con molta semplicità e con molta sapienza ci parla di Paolo non come di un modello che sta in vetrina, ma ci parla di Paolo come di un discepolo del Signore che è alla ricerca dell'autenticità della sua vocazione, della sua missione e di quella profezia mediante la quale il suo modo di stare al mondo sarà un tramite autentico perché l'Evangelo possa crescere e portare frutto. E dunque il grande viaggio verso Roma è il naufragio. Un testo splendido quel capitolo 27 che leggevamo, e quindi adesso Paolo è reduce da quel naufragio. Siamo arrivati al capitolo 28 dove Paolo si è reso conto di essere in grado di partecipare a quella che è l'avventura della storia universale, l'immagine della nave che viaggia nella tempesta e poi il naufragio. E d'altra parte è proprio Paolo che in quel contesto assume l'impegno di testimoniare come questa vicenda, che è così macroscopicamente disastrosa, fallimentare, tragica, è una vicenda aperta in vista di una salvezza che promuove la vocazione alla vita degli uomini, per la salvezza della vita, per la salvezza universale. E vedete Paolo che sembra assumere adesso l'atteggiamento che non è più quello di quell'evangelizzatore che girava per diversi luoghi, località, incontrava nelle sinagoghe quelli della sua gente e poi si rivolgeva agli abitanti di quella città o di quella regione per avviare processi di nuova ricerca nella vocazione alla vita, l'Evangelo che apre nuove prospettive, nuove modalità di relazionamento, di incontro, le chiese che sono cresciute. E adesso Paolo che è carcerato, incatenato su quella nave che appunto nella narrazione dell'Evangelista Luca assume in maniera inconfondibile la fisionomia di quello che è il grande turbamento che sconvolge sempre la scena del mondo e in quello in quella prospettiva di un disastro irreparabile, ecco, è una storia di salvezza. Storia di salvezza. E Paolo, vedete, mentre è coinvolto in questi eventi, è sempre più libero, aperto, sciolto, illuminato nell'animo. E l'Evangelista Luca, vedete, che ha dedicato pagine all'attività missionaria di Paolo, dal punto di vista quantitativo, dedica non meno altre tante pagine, non meno, se non di più, a questa avventura interiore di Paolo che matura nella consapevolezza di essere finalmente strumento docile al servizio dell'evangelizzazione quando man mano sperimenta cosa vuol dire essere partecipe in pieno del travaglio che sconvolge la storia universale, ed ecco, in questo contesto e offrirsi come testimone di quella vittoria che una volta per tutte fa della storia fatta dagli uomini una storia di salvezza. Fine del viaggio, ecco qui, leggiamo, capitolo 28.
Una volta in Salmo,
ecco, nel capitolo 27 a più riprese questo richiamo. Questo viaggio non è per la condanna della vocazione alla vita degli uomini, ma questo viaggio è per la salvezza. Per la vita, la salvezza della vita. Poi la nave va allo sfascio, ma la vita. E allora in questo contesto in cui il grande travaglio comporta tutta una serie di dissesti, di disordini, di fallimenti, la vita, la vocazione alla vita nella sua autenticità originale. Ma adesso vedete a Malta cosa succede. Una volta in salvo venimmo a sapere, notate ancora la prima persona plurale, sarà così fino al versetto 16 di questo capitolo 28. Venimmo a saperci, sarebbe anche Luca, ci siamo anche noi. Luca, quando parla in questi termini, usa la prima persona plurale, evidentemente, ne parlavamo in altre occasioni, ci tiene a non solo immaginare che ci fosse anche lui, non sta detto da nessuna parte, ma a coinvolgere i lettori. Questo è un passaggio che lui ritiene determinante per quanto riguarda il discepolato di Paolo, la vita cristiana nella sua testimonianza così semplice ormai e così intensa e definitiva che riceviamo da parte di Paolo, e dunque siamo alle prese non con una semplice narrazione di un episodio curioso, notizie interessanti dal punto di vista della storiografia o anche di quella che è l'ambientazione scenografica di quelli che furono i primi movimenti dei discepoli del Signore in quel primo secolo dopo Cristo. Ma non è così, è l'uomo nuovo che emerge. Perché dico questo? Vedete, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci trattarono con rara umanità. Gli indigeni sono i barbari, detto in greco, barbari. Ci trattarono con rara umanità, filantropia, dice il testo in greco. I barbari, ma gente meravigliosamente accogliente, già un particolare che sembra curioso, tant'è vero che viene segnalato, però è così. I barbari sono persone la cui filantropia è motivo di stupore. Trattarono con rara umanità, dice qui la mia Bibbia. Ci accolsero tutti attorno a un grande fuoco che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo. Dunque questo è l'ambiente, ma c'è il fuoco. Il fuoco, varrebbe la pena di ritornare ad altre pagine, sia nel Vangelo che poi negli Atti, in cui la narrazione, che è sempre dal punto di vista iconografico molto istruttiva, che riceviamo da Luca, dà risalto alla presenza della fiamma. Comunque sia, intanto qui cosa succede? Che mentre Paolo raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava sul fuoco, una vipera, risvegliata dal calore, lo morse a una mano. Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli indigeni dicevano tra loro: certamente costui è un assassino, se anche scampato, cioè una volta che è stato messo in salvo, ritorna l'espressione che dicevamo nel versetto 1, dal mare, la giustizia è un'entità divina per quei barbari, la giustizia, nella mia Bibbia la consonante iniziale è maiuscola, la giustizia non lo lascia vivere. E dunque secondo la modalità corrente, barbarica, superstiziosa di considerare le cose, vedi, è giunto sano e salvo dopo un naufragio così distruttivo, ed ecco, muore perché evidentemente la giustizia divina lo punisce, è un assassino, ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male. Dunque, vedete, il serpente non ha più potere. Vedete che questo non è soltanto un episodio così curioso, oppure un miracolo. Già, il serpente non ha più potere, tra l'altro qui è la vipera. Vedete che questo stesso termine vipera compariva all'inizio degli atti del Vangelo secondo Luca. Vangelo secondo Luca, Atti degli Apostoli, vedete, inizio della narrazione nel Vangelo secondo Luca, capitolo 3, laddove Luca presenta la figura di Giovanni Battista, primi due capitoli del Vangelo secondo Luca e il Vangelo dell'infanzia, poi capitolo 3, Giovanni Battista, e diceva dunque alle folle, versetto 7, che andavano a farsi battezzare da lui, razza di vipere, cioè figli del serpente. Razza di vipere vuol dire figli del serpente. Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Questa è la condizione umana, che è intrappolata, che è imprigionata, che è inquinata, che è intossicata. E dunque, adesso vedete, qui Paolo è un uomo disintossicato. E la scena nella sua apparenza così prodigiosa in realtà rinvia a un dato che riguarda la verità più profonda della nostra vocazione alla vita, laddove è come se avessimo a che fare, dopo tutto il travaglio che ci è stato raccontato precedentemente, con la figura, nella ricostruzione narrativa dell'Evangelista Luca, di un essere umano che è ritornato alla condizione del giardino, alla condizione autentica, secondo l'intenzione di Dio, laddove il serpente ancora non ha esercitato il suo potere, e il serpente adesso non esercita più il suo potere, non esercita più il suo potere. E vedete, è in questione un episodio prodigioso, è in questione il frutto che qui viene segnalato dal nostro evangelista come l'espressione di una maturazione interiore, di una liberazione del cuore, di una purificazione della coscienza, di una ormai indipendenza rispetto al veleno del serpente. Allora, qui, vedete, a questo punto, visto che Paolo non ha patito alcun male, quella gente si aspettava di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo, ma dopo avere molto atteso, senza vedere succedergli nulla di straordinario, cambiò parere e diceva che era un dio, mettiamola così. Dunque, barbari meravigliati per quello che succede, pensano di avere a che fare con una realtà divina, l'intendono in questo modo, ma il fatto è che il serpente che vuole mordere non riesce ad avvelenare Paolo. Vedete, l'episodio può apparire molto marginale oppure essere introdotto nella casistica degli eventi prodigiosi, poi andiamo a figgere un ex voto in qualche santuario, ma non è così, perché qui, vedete, siamo proprio alle pagine che chiudono tutta la narrazione degli Atti degli Apostoli e che chiudono tutta quella narrazione che in realtà, ritornando indietro e al Vangelo, si è aperta con la voce tonante e autorevole di Giovanni Battista, che diceva razza di vipere. Ecco, adesso vedete Paolo a Malta, e di seguito qui versetti 7 seguenti, Paolo si dà da fare. Nelle vicinanze di quel luogo c'era un terreno appartenente al primo dell'isola, personalità autorevole, chiamato Publio. Questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza per 3 giorni, Filofrons dice, con benevolenza, vedete altri segni di cordialità, di benignità, di gentilezza, l'accoglienza dimostrata da quei barbari adesso è confermata dal fatto che qui interviene niente meno che questo personaggio importante, che può permettersi poi anche un'accoglienza molto più continua nel tempo e certamente dotata di un strumenti molto più significativi. Ed ecco cosa succede. Avvenne che il padre di Publio dovette mettersi a letto colpito da febbri e da dissenteria. Paolo l'andò a visitare e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto anche gli altri isolani che avevano malattie accorrevano e venivano sanati, più che altro, più che dice qui è terapeuta, cioè e venivano curati e ci colmarono di onori. Al momento della partenza ci rifornirono di tutto il necessario. Vedete, anche qui è un prodigio, guarda un po', una guarigione straordinaria. Sapete, Luca qui sta dicendo che Paolo, quel Paolo che noi conosciamo, che abbiamo conosciuto, che abbiamo accompagnato nel suo cammino, è un uomo buono, ma è passato attraverso quel naufragio, quello sconquasso, quel rimuginio interiore che lo ha così radicalmente coinvolto in un processo di conversione. E per quanto possa sembrarci paradossale, non mi stanco di ripetere quello che già dicevo altre volte, cioè nella narrazione dell'Evangelista Luca, Paolo evangelizzatore, alla resa dei conti, ci spiega cosa voglia dire evangelizzare nel momento in cui offre di sé questa immagine di un povero cristiano che sta scoprendo come tutto si riduce alla bontà delle relazioni, alla bontà gratuita e pura delle relazioni, alla capacità di prendersi cura delle difficoltà altrui, laddove la medicina che è più che mai efficace in questo contesto è quella di mettersi a disposizione a partire dalla propria piccolezza, povertà e debolezza umana. E allora qui vedete, si prende cura, ecco, una presenza pronta, solidale, servizievole, e a Malta la gente si rende conto di avere a che fare con una presenza che è benefica. E vedete, questo che stiamo leggendo, indipendentemente dal fatto, qui non si dice in nessun modo che Paolo abbia svolto un'attività di evangelizzazione nel senso, come dire, professionale, per dirla adesso in maniera un po' sciocca del termine, non si parla di una predicazione, non si parla di un'organizzazione della comunità, non si parla di un'attività pastorale, come la chiamiamo noi, non se ne parla affatto. Cosa ha fatto Paolo a Malta per 3 mesi o quello che è stato il tempo della permanenza a Paolo? Si è preso cura della povera gente. E questo ci sembra poco? Ecco, e guarda caso che siamo arrivati al 28° capitolo degli Atti degli Apostoli. Si è preso cura della povera gente in quell'isola. E poi vedete questa operosità di un amore così semplice, così discreto, così disponibile, così gratuito. E allora vedete, non è un'attività sostitutiva, esclusiva rispetto all'Evangelo. È l'Evangelo, un uomo buono che si prende cura delle necessità altrui. E viceversa, vedete, quelli di Malta poi ci fornirono tutto il necessario perché devono ripartire. Ed è quello che avviene. E infatti adesso devono riprendere il viaggio, perché comunque oggettivamente Paolo rimane carcerato, destinato a Roma per il processo. E dopo 3 mesi, dice qui il versetto 11, salpammo su una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola recante l'insegna di Dioscuri. Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo 3 giorni, sempre la prima persona plurale, 3 giorni. E di qui, costeggiando, giungemmo a Reggio il giorno seguente. I regini dicono che a Reggio avrebbe fatto chissà cosa, no, non è neanche sbarcato dalla nave. Comunque lasciamo stare. 3 giorni a Siracusa, sosta, rifornimenti, poi costeggiando la costa orientale della Sicilia, arrivano a Reggio, ma il giorno dopo già il vento. Ecco, e allora il giorno dopo si levò lo scirocco, ricordate quel turbinio di venti nel capitolo 27, la tempesta, e in quel uragano dove tutti i venti sono stati menzionati avvicendati o confusi o scontrati in maniera tale da rendere la scena drammatica e incontrollabile. In quel contesto c'è il vento, c'è il soffio, c'è lo spirito, è il vento di Dio, ed è quel soffio rispetto al quale Paolo adesso affronta gli eventi che hanno tutte le caratteristiche di un mondo dove i barbari vanno a cerca di miracoli, e adesso gli armatori pretendono di essere pagati per consentire il trasbordo dei viaggiatori fino al porto a cui sono destinati o cose del genere, e intanto Paolo continua ad essere carcerato. In 2 giorni arrivano a Pozzuoli da Reggio. Ecco, il giorno seguente si levò lo scirocco, leggevo qui il versetto 13, e a Pozzuoli, versetto 14, trovammo alcuni fratelli. C'è già una comunità di discepoli del Signore a Pozzuoli. Sì, già l'evangelizzazione è cresciuta, e anche in Italia, e anche a Roma, già lo sappiamo per altra via. Tra l'altro Paolo ha già scritto ai cristiani di Roma una lettera, quando ancora si trovava a Corinto, 2 o 3 anni prima, quindi a Pozzuoli. E allora, vedete, i fratelli di là, avendo avuto notizia di noi, no, ho saltato una riga, trovammo alcuni fratelli, versetto 14, i quali ci invitarono a restare con loro una settimana, devono un po' riprendere contatto con un contesto che non è più quello dell'isola sperduta nel Mediterraneo, insomma. Sono a Pozzuoli, una settimana, ma vedete, quando si parla di una settimana è subito quasi implicito per noi fare riferimento alla scadenza settimanale, e cioè alla domenica, e cioè all'Eucaristia. Ricordate che Paolo ha celebrato l'Eucaristia nel pieno del naufragio, spezzò il pane, la benedizione sul mondo, nel contesto di quel disastro, ed ecco la vita umana, la vocazione alla vita, l'intenzione d'amore di Dio per cui l'umanità è chiamata alla salvezza, ecco la benedizione sul mondo. E adesso vedete, a Pozzuoli una settimana, partimmo quindi alla volta di Roma a piedi, i fratelli di là da Roma avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al Foro Appio, alle Tre Taverne, e Paolo, al vederli, rese grazie a Dio. Vedete che qui c'è di mezzo l'Eucaristia? Rese grazie, ringraziò Dio e prese coraggio. Dunque, da un'Eucaristia all'altra, adesso ci sono altri discepoli del Signore, non per niente denominati fratelli, anche se sconosciuti, a Pozzuoli, a Roma, nei dintorni di Roma. Paolo arriva adesso, là dove deve essere processato, dove resterà per almeno 2 anni in attesa di quel processo, che non avverrà mai, peraltro. Quindi continua la situazione di paralisi oggettiva per quanto riguarda le sue possibilità di movimento, e d'altra parte è proprio il contesto di questa vicenda interiore che rende Paolo sempre più docile e disponibile al servizio di quella volontà d'amore che converte il cuore umano. Nel nome di Gesù, nella relazione con Gesù, nella comunione con la morte e la vita gloriosa del Signore, in quell'evento pneumatico, spirituale, che fa di un'esistenza umana una profezia che evangelizza il mondo. Adesso a Roma, arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Deve trovarsi un alloggio, se lo trova. Deve pagare anche l'affitto, ma è sotto sorveglianza, non può uscire di casa, non può allontanarsi. E adesso vediamo quello che succede a Roma, e qui arriviamo alla conclusione un po' curiosa, conclusione per come Luca, evangelista e narratore, evidentemente ha voluto lasciare a noi l'impronta decisiva che qualifica la figura di Paolo in continuità con Pietro, avendo alle spalle il dono ricevuto dal martirio di Stefano. Chi è Paolo? Un discepolo del servizio dell'Evangelo. E qui abbiamo a che fare con un imputato in attesa di processo che non si celebrerà mai, sotto sorveglianza a Roma, in una casa d'affitto, preso in affitto. Allora leggiamo cosa succede qua. Dopo 3 giorni Paolo convocò a sé i più in vista tra i giudei. Dunque Paolo cerca un contatto con la comunità giudaica, che è numerosa, perché almeno un paio di secoli a Roma è presente una comunità di giudei. Già nel secondo secolo Giuda Maccabeo ha contatto con Roma, suo fratello è ancora di Giuda Maccabeo, sono già contati. Gli ebrei sono sparsi nel mondo e, guarda caso, evidentemente la capitale di quell'impero che sta crescendo e che sta diventando proprio nel corso del secondo secolo la potenza che domina tutto il bacino del Mediterraneo, e non ci sono avversari disponibili. Però in metà di quel secolo cade Cartagine, il regno di Siria è ridotto come uno zimbello in obbedienza alla volontà del Senato, e tutte queste cose. Ma in quel contesto, guarda caso, anche a Roma c'è una comunità di giudei, quindi è già una comunità consistente e anche a suo modo qualificata. Sono delle persone abbienti, e Paolo si rivolge ai rappresentanti autorevoli di questa comunità. Sono giudei come lui, e li convoca, chiede. E li convocò a sé i più in vista tra i giudei, e venuti che furono, disse loro: fratelli, si presenta, chi sono io, come mai sono qua? In catene, tra l'altro, e in attesa di processo, è vero che non può uscire, sono loro che devono andare a visitarlo, rispondendo al suo invito. Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo, ci tiene ad essere un giudeo autentico, sincero, coerente con la sua identità, ci tiene. Non ho fatto nulla contro il mio popolo e contro le usanze dei padri. Sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato in mano dei romani. Questi, dopo avermi interrogato, e volevano rilasciarmi, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma, continuando i giudei ad opporsi, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, in quanto cittadino romano. Sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro il mio popolo, vedete? Spiega come sono andate le cose, dal punto di vista giudiziario, ci tiene a precisare la sua intima e sincera solidarietà nei confronti con quel popolo a cui appartiene. Non ho inteso in nessun modo muovere accusa contro il mio popolo. Però aggiunge: ecco perché vi ho chiamati, per vedervi, parlarvi, e poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena. Vedete che qui, al termine del discorso con il quale Paolo si è presentato, c'è un accenno preciso e proprio chiarificatore a quella che è la speranza di Israele. Quando dice speranza di Israele, si intende la risurrezione dei morti. In realtà, nel mondo giudaico, noi sappiamo che ci sono quelli che non condividono questa speranza. Tant'è vero che già Paolo aveva approfittato della diversa posizione dal punto di vista teologico, dottrinale, dal punto di vista della devozione tra sadducei che non credono nella sua, e i farisei, lui è fariseo, e ci tiene. Ma adesso vedete, per così dire, lancia un messaggio che è già orientato a quello che gli sta sempre più che mai a cuore, perché quando dice speranza di Israele, ossia la risurrezione dei morti, e quindi la vittoria sulla morte, e quindi l'opera di Dio che è mirata secondo le promesse antiche rivolte ai padri e poi custodite nel corso delle generazioni, promesse riguardanti la vocazione alla vita ritrovata secondo l'intenzione originaria di Dio. Ma questa speranza non è condivisa da tutti, sappiamo bene, l'ho ricordato poco fa, ma qui vedete Paolo già sta anticipando quello che soprattutto gli sta a cuore, vi dicevo, e cioè la resurrezione dei morti non è più soltanto il contenuto di una promessa che motiva la speranza, ma la resurrezione dei morti è una realtà ormai acquisita. Perché? Perché Gesù è vivente, Gesù è glorioso, Gesù è vittorioso sulla morte. Dopodiché lui si ferma e quei tali invitati rispondono, versetto 21: noi non abbiamo ricevuto nessuna lettera sul tuo conto dalla Giudea, dice, nessuno ci ha detto niente a tuo riguardo, niente di male, né alcuno dei fratelli è venuto a riferire o parlare male di te. No. Però vedete, si rendono conto che Paolo è una personalità. Paolo tra l'altro è un uomo di studio, è un uomo qualificato, si rendono conto di avere a che fare con un interlocutore che ha qualcosa da dire e sono anche curiosi. E allora ci sembra bene tuttavia ascoltare da te quello che pensi di questa setta. Ecco, c'è di mezzo un partito, una setta. Notizie che circolano, e ne sanno qualcosa anche loro a Roma, certamente. quello che pensi di questa setta, infatti, sappiamo che trova dovunque opposizione, dunque una curiosità, ma anche un interesse sincero. E ci rendono conto che Paolo comunque è un assertore convinto di quella, essendo un giudeo, è un giudeo a pieno titolo, ma di quella certa setta. D'altronde il mondo giudaico è un mondo sfaccettato, cioè ce ne siamo resi conto, lo ricordavo poco fa, queste due grandi componenti, Sadducei e Farisei, ma non solo, e poi ci sono tante ramificazioni piuttosto varie, qualche volta anche un poco curiose, ma sì, però questa setta, la chiamano così, la chiamano Ersis. Questo partito di cui tu evidentemente sei seguace, ma si sente dire che da tutte le parti ci sono dei conflitti provocati dalla presenza di costoro, adesso sei qui, parlacene, e si rendono disponibili. E allora un secondo incontro, versetto 23, no, così addirittura 23, sì, fissatogli un giorno vennero in molti, adesso sono anche più numerosi, vennero in molti da lui nel suo alloggio. Il suo alloggio qui si chiama Xenia, suo alloggio. Egli dal mattino alla sera espose loro accuratamente, rendendo la sua testimonianza il regno di Dio, cercando di convincerli riguardo a Gesù in base alla legge di Mosè e i profeti. Una giornata di ritiro. Sì. Vedete, il tema della giornata è il regno di Dio. E lui, vedete, si dedica alla lettura dei testi sacri, la legge di Mosè e i profeti. Questa è la sua competenza, le scritture. Si dedica all'interpretazione delle scritture, perché il regno di Dio ci è stato rivelato ed è in questo modo che abbiamo riconosciuto il protagonista del disegno secondo per il quale Dio fa di questa storia umana il suo regno, ed è Gesù. Gesù, la persona e la missione di Gesù, il regno di Dio. Come Dio è regna, come Dio è presente, come Dio è Signore, come Dio fa di questa storia umana, e questo è un linguaggio tradizionale. La legge, i profeti, tutta la storia del popolo di Dio è accompagnata dalla custodia di questo messaggio, di questo annuncio, di questa attesa. È un'attesa messianica, viene colui che regna, viene il regno, viene la novità, ed ecco Gesù. Gesù, vedete, qui voleva arrivare attraverso l'uso delle scritture, così come Paolo è in grado di attirare l'attenzione, motivare le sue argomentazioni, e così passa la giornata, vedete, tutta una giornata, dal mattino alla sera. E il versetto 24 prosegue: alcuni aderirono alle cose da lui dette, ma altri non vollero credere, se ne andavano discordi tra loro. Dunque, qual è l'effetto prodotto questa prolungata conversazione svolta da Paolo nel corso di quella giornata, con quell'intenzione che in questo caso ha le caratteristiche proprie di una evangelizzazione nel senso proprio più preciso e più rigoroso delle scritture, in un contesto peraltro dove è il primo interlocutore dell'Evangelo che ancora una volta viene interpellato. Il primo interlocutore, lo sappiamo benissimo, è sempre Israele. Il primo destinatario dell'Evangelo è sempre Israele, così è stato fin dai primi discepoli del Signore che hanno incontrato Gesù vivente, ed ecco la prima chiesa, le prime chiese, le prime comunità e poi la crescita che si è sviluppata successivamente. Ma adesso Paolo ritorna a quello che è l'ambiente da cui lui stesso proviene e l'effetto prodotto dalla sua testimonianza nel corso di quella giornata è contraddittorio, perché si determina una divisione tra giudei, peraltro in maniera corrispondente a quello che già sappiamo per altra via. Così come è vero che ci sono giudei che hanno accolto, la prima chiesa è composta totalmente, esclusivamente da giudei, tutti i circoncisi, i primi discepoli del Signore, così le prime comunità, ma ci sono quelli che anche nelle diverse località frequentate da Paolo, quando si rivolgeva ai giudei, si è trovato in difficoltà, ma c'è sempre quella componente della grande comunità di Israele che accoglie l'Evangelo e poi man mano una crescita, una vicenda che scavalca la mancata corrispondenza di alcuni, di molti, di quella che ormai è la maggioranza di coloro che appartengono al popolo di Israele, ma questo non significa dimenticare mai quello che ricordavo poco fa, cioè che c'è una componente che ha accolto l'Evangelo e che costituisce un riferimento imprescindibile, come la prima chiesa, madre di tutte le chiese, la chiesa di Gerusalemme, una chiesa incastonata nel mondo giudaico. Ebbene, adesso cosa succede? Succede che questi se ne vanno quella sera, dopo quella giornata che è stata arricchita con grande passione da Paolo, con le sue letture, le sue spiegazioni, i suoi interventi. Il regno di Dio, Gesù, Gesù Cristo, Messia di Israele, Gesù Signore, il Signore dell'universo, vivente. Ebbene, se ne andavano discordi tra di loro, il testo in greco di asinfoni, e vedete qui è come se noi ascoltassimo le voci di questi tali che si allontanano dalla casa di Paolo, vanno per la loro strada, intanto discutono tra di loro, non c'è sinfonia, sono asinfoni. Ed è come se anche Paolo stesse ascoltando. Infatti, mentre Paolo diceva questa sola frase, Paolo commenta. Vedete che qui adesso il nostro evangelista Luca, guarda caso, siamo proprio, vedete, all'ultima pagina degli Atti degli Apostoli, è come se Paolo ci invitasse a prestare ascolto a quello che Paolo sta dicendo tra sé e sé. Come vedete, il fatto avvenuto quel giorno, quelli che sono dimostrati interessati e disponibili, anzi sembra proprio che abbiano condiviso l'insegnamento di Paolo, l'abbiano acquisito come un valore, ma quelli che invece discutono, non ci stanno, dissentono anche in maniera piuttosto clamorosa, e queste voci che si allontanano, la percezione di una disarmonia interna, no, a quel ambiente nel quale pure Paolo si è dedicato a offrire una testimonianza così, così dignitosa e anche così competente. E Paolo diceva questa sola frase. Paolo sta rimuginando tra sé e sé. E qui leggo: ha detto bene lo Spirito Santo per bocca del profeta Isaia. Vedete, Paolo sta rievocando quel che ha detto il profeta Isaia in un oracolo che leggiamo nel capitolo 6 di Isaia. E vedete, ha detto bene lo Spirito Santo per bocca del profeta Isaia. È la riflessione interiore di Paolo, è come dire il suo respiro profondo, è il suo discernimento spirituale, pneumatico. E quei tali che se ne vanno, il dibattito, che poi vedete è il segno che nella sua concretezza rievoca e ripropone quello che Paolo ha sperimentato già in tanti modi, cioè che ancora la risposta all'Evangelo non è avvenuta in maniera piena, matura, completa, definitiva. Ricordate come a un certo punto Paolo si è trovato coinvolto in quelle sue forme di programmazione, per cui si è reso poi conto che lui si sbagliava. C'è ancora un come dire, è la zizzania nel campo di cui parla la parabola di Gesù. Quanto tempo ci vorrà ancora per giungere alla messe abbondante, perché il raccolto sia corrispondente alla semina che certamente è della parola buona e feconda. Paolo le prese con una vicenda che nel suo piccolo, nella sua concretezza, serve a descrivere il quadro nel corso di una vicenda che accoglie in sé la evangelizzazione che è in atto in giro per il mondo. Lo stesso Paolo ne è un esempio particolare, significativo, ma particolare. Ebbene, come l'evangelizzazione ancora non ha realizzato quell'obiettivo, non ha raggiunto quel traguardo, non ha ottenuto quell'efficacia che, vedete, in un momento di slancio e di fervore, al tempo degli inizi, sembrava a portata di mano, a portata di cammino. Ricordate proprio i primissimi versetti Atti degli Apostoli: mi sarete testimoni della mia resurrezione in Giudea, Samaria, fino agli estremi confini della terra, già, come l'avete visto così lo vedrete, dicono gli angeli, il regno. Ed ecco, ancora una volta Paolo si rende conto che i tempi si allungano, che le situazioni sono ancora controverse, che i dati di questa vicenda che riguarda Israele, popolo che ha la sua identità particolare e inconfondibile, ma è la storia dell'umanità che si viene annunciando come una sequenza di eventi che comporteranno un un costante confronto, conflitto, l'esigenza di un discernimento, lo Spirito Santo, questo respiro di Paolo che rimugina tra sé e sé quello che aveva annunciato l'antico profeta, già lo diceva Isaia, è lo Spirito Santo. Vedete come qui, con molta pazienza e umiltà, Paolo si trova dinanzi a uno scenario limitatissimo, quello che è avvenuto nel corso di una giornata, ma come se si affacciasse sulla scena della storia universale, superando limiti di spazio e superando i limiti del tempo, ed ecco il profeta, l'aveva già detto ai nostri padri, è lo Spirito Santo, vada questo popolo e di loro, questo è Isaia 6, vedete la citazione sul bordo della pagina, udrete con i vostri orecchi ma non comprenderete, guarderete con i vostri occhi ma non vedrete. Citazione che è presente anche altrove nelle pagine del Nuovo Testamento, anche Gesù nel discorso che raccoglie le sue parabole fa riferimento a questo oracolo, poiché il cuore di questo popolo si è indurito e hanno ascoltato di malavoglia con gli orecchi, hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi, non ascoltare con gli orecchi, non comprendere nel loro cuore, non convertirsi perché io li risani. Dunque, ma l'antico profeta già lo diceva, vedete, qui c'è in questione la durezza del cuore umano e c'è in questione d'altra parte la irrevocabile, risoluta, intransigente volontà mediante la quale il Signore nella storia umana è protagonista di quella che qui si chiama guarigione, perché io li risano. Dunque, questa è la storia di ieri, ma è la storia di oggi, è l'Evangelo che impatta la vicenda umana. Israele, con le sue contraddizioni interne, l'umanità intera, con tutte le componenti di un quadro storico, culturale, problematiche di ordine sociale, e tutto quello che nel corso di secoli noi ormai abbiamo alle spalle, tante generazioni, fino ad arrivare fino a noi, e il punto decisivo verso cui, vedete, lo Spirito Santo sta premendo nel corso di questa vicenda, che è così contorta e piena di contraddizioni, è la conversione del cuore umano, è la frattura di quella durezza, perché il cuore umano è indurito. Ma vedete che quello che Paolo sta rimugiando tra sé e sé è quello di cui lui sta vivendo in pieno l'esperienza, è l'esperienza pneumatica, è lo Spirito Santo che parla, è lo Spirito Santo che opera là dove è in atto questo processo di radicale discernimento del cuore umano. Poco fa leggevamo che il serpente non ha più potere, l'uomo buono, già, sembra troppo poco. Bisognerebbe trovare l'uomo intraprendente, l'uomo capace, l'uomo sapiente, l'uomo illuminato, l'uomo... tutto questo è vero, ma è secondario. La conversione del cuore umano. E qui, vedete, Paolo che sta citando tra sé e sé l'oracolo di Isaia, aggiunge, versetto 28, sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani ed essi l'ascolteranno. Vedete, è rivolta ai pagani non per escludere i giudei, è rivolta ai pagani nel senso che questa situazione che è il segno oggettivo e di per sé sembra un segno amaro, un segno deludente di una insufficienza, missione ancora non realizzata. Pensate, Paolo nel primo secolo noi siamo nel ventunesimo secolo e ancora l'Evangelo no? Non è arrivato alla meta. È così, è anche così. E questo è il momento di che sarebbe oggettivamente di sconforto, allora non c'è niente da fare, allora qui ci stiamo dedicando a un'impresa che è asfittica e già fallimentare in partenza. Questo è un processo di crescita. Vedete, quando qui dice, ma così questa salvezza di Dio è rivolta ai pagani. C'è un oltre, e là dove l'ostacolo verso il quale, contro il quale l'Evangelo urta, sembra segnare un impedimento invalicabile, in realtà diventa un'occasione di crescita, quello che già abbiamo constatato in altri momenti. E questa stessa sconfitta diventa un motivo di affaccio su una prospettiva più ampia. E la prospettiva più ampia, vedete, nello spazio e nel tempo che verrà, una prospettiva più ampia, bisogna sottolineare, per quanto riguarda lo spalancamento dell'animo umano come capacità di ricevere in pienezza quel dono dello Spirito Santo di Dio che fin dall'inizio ha colmato la distanza tra il Signore Gesù glorioso intronizzato e i suoi discepoli. Alle prese con i dati oggettivi delle cose del mondo. E dunque, notate che qui, importantissimo è questo termine salvezza, che in questo caso non è sotiria salvezza, è sotirion, termine che è presente nel greco Antico Testamento, la traduzione in greco dell'Antico Testamento, ma nel Nuovo Testamento compare solo tre volte nell'opera di Luca e una volta nella lettera agli Efesini. Ma e notate, vedete, salvezza di Dio, sapete, tenete un dito su questa pagina, torniamo a quel capitolo 3 del Vangelo secondo Luca, dunque siamo all'inizio della narrazione. Giovanni Battista ecco qua. Nel versetto 7 leggevamo come Giovanni Battista si rivolge alla folla dicendo razza di vipere, sì. Versetto 3, Giovanni Battista si muove predicando, battezzando, ed ecco come sta scritto, versetto 4, nel libro degli oracoli del profeta Isaia, eccolo qua di nuovo, voce di uno che grida nel deserto. Questo è Isaia 40. Isaia è un riferimento indimenticabile. E dunque Isaia 40, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone si è riempito, ogni monte, ogni colle si è abbassato, i passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi spianati. E vedete che nel Vangelo secondo Luca che abbiamo sotto gli occhi, la citazione arriva fino a questo versetto che segue, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, dove uomo è carne, ogni carne vedrà tosotirion, è la stessa espressione, la salvezza di Dio, vedete, da Giovanni Battista, ogni carne vedrà, vedete, l'orizzonte si è ampliato. L'orizzonte è diventato veramente universale e il travaglio in atto nel corso della storia umana, che comporta tutta una serie di ridimensionamenti, di sconfitte, di la necessità di un discernimento sempre più appassionato e sempre più illuminato, ma un discernimento sempre più radicale, che sia tale da sciogliere i nodi, da infrangere le durezze, da liberare e purificare il cuore umano, la conversione del cuore, ed ecco una crescita. ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Ma è esattamente qui che alla fine degli Atti degli Apostoli Paolo, rimuginando tra sé e sé, conferma quello che è stato il motivo che ha sostenuto, accompagnato e che ancora continua a provocare il suo discernimento interiore, come in un contesto nel quale siamo ancora sballottati dentro a molteplici contraddizioni e d'altra parte momenti di luce, di consolazione, di benedizione non mancano mai, ma una crescita. E quello che poi in realtà Luca ci ha raccontato precedentemente, per come sono andate le cose a partire da Gerusalemme. Vedete che questo termine sotirion, vi dicevo, compare tre volte: capitolo 3 di Luca, Vangelo, capitolo 28, Atti degli Apostoli. Girate una pagina a ritroso, prendete il versetto 28 del capitolo 2, siamo alle prese con il Vangelo dell'infanzia, e ricordate cosa avviene quando 40 giorni dopo la nascita i genitori portano il bambino al tempio e compare il vecchio Simeone, capitolo 2, e Simeone, versetto 28, lo prese tra le braccia e benedisse Dio, è il Nunc Dimittis. Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, nella preghiera della compieta non manca mai, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Eccolo qui, è lo stesso termine, perché i miei occhi hanno visto, tuo sotirio, la tua salvezza. Ha preso in braccio il bambino. E siamo, vedete, capitolo 2, qui alla fine del capitolo 2 del Vangelo dell'infanzia, dopodiché comincia la narrazione evangelica, Giovanni Battista, e si apre come un grande arco che include tutta la narrazione del Vangelo e tutti gli altri apostoli per arrivare a Paolo che, giunto a Roma, si affaccia su questo. Tra l'altro Roma è proprio la località, in quanto capitale dell'impero, che vale non tanto come il centro, ma come l'affaccio. Perché ecco, il mondo e gli sconosciuti e le periferie, e qui dice Taesni, dice le nazioni della terra. E allora qui il vecchio Simeone dice: i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Le genti, Israele, ci siamo, vedete? È così che nella tradizione del popolo cristiano ogni sera affrontiamo l'oscurità della notte e cerchiamo di dormire per cancellare la notte, cancellare la notte senza poterla in nessun modo rimuovere empiricamente dai dati che riguardano le misure della nostra condizione umana. E il fatto è che anche la notte obbedisce alla salvezza di Dio. Adesso posso andare in pace e posso anche morire in pace, sì, ma vedete come qui non si tratta di aver definito come ormai la Chiesa, le prime chiese, le prime comunità, i primi discepoli hanno organizzato le cose ed ecco il modello che sta là. No, vedete che Luca non ci fornisce un modello, ci fornisce l'invito a ad assumere quel respiro che non mancherà come dono di Spirito Santo per tutti e per le nostre comunità, assumere un respiro che ci rimetterà costantemente in discussione, provocherà quel discernimento sempre più intenso e sempre più problematico, per cui forse non saremo mai contenti, ma e sempre l'affaccio si allarga, sempre lo scenario si illumina, sempre l'appuntamento è confermato, come l'avete visto salire al cielo, così lo vedrete. E allora qui, ecco, ed è ora che mi fermo, vedete che il versetto 30 e 31 sono le ultime righe degli Atti degli Apostoli. C'è stata un'epoca in cui molti studiosi, personaggi banali, no? Tutto rispetto, ma studiosi dicono, ma la conclusione degli Atti degli Apostoli è caduta, si è persa, non può finire così, dovete dirci come è andato a finire questo processo. E Paolo è stato condannato, è stato assolto, come è andato a finire, dove è andato a finire, che cosa è successo a Luca, questo non interessa niente, finisce qui. E come finisce? Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso a Pigione e accoglieva tutti quelli che venivano a lui. Accoglieva tutti. In un alloggio preso in affitto. Accoglieva tutti. Già, sì, ma come è andata a finire? Non mi interessa niente. Non interessa niente che cosa sia. Poi è andato a finire in Spagna, poi è continuato qui, poi l'evangelizzazione, poi cosa è successo, poi come si sono finiti. Poi ci sono altri testi nel Nuovo Testamento, ci sono le lettere, tutto. Ma Luca, vedete, dopo tutto quello che è avvenuto, il racconto che si è sviluppato, passando attraverso tutte quelle indicazioni preziose di come l'Evangelo stia crescendo, arriva a collocare Paolo a Roma. Non può muoversi di casa, dove per 2 anni è coinvolto in una vicenda assurda che probabilmente non avrà neanche un seguito giudiziario, ma noi tante cose non le sappiamo. Accoglieva tutti. Già, quelli che venivano da lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Notate che l'ultima parola di Atti degli Apostoli è questo avverbio, accolitos, senza impedimento. Ma come? È un carcerato? È un uomo libero? Ecco, è un uomo libero. La capacità di accogliere, capacità di intendere e interpretare sempre la presenza altrui, in questa totalità, vedete, di presenze che nel caso di Paolo evidentemente ha dei limiti, ma è una totalità che in prospettiva coinvolge l'umanità intera e le generazioni che verranno e le situazioni nuove e i drammi della storia che ancora sfugge al nostro controllo e alle nostre programmazioni. Ma è l'Evangelo che si viene man mano introducendo nelle vicende del mondo come il riferimento strutturale che fa di questa storia umana una storia di salvezza, là dove c'è un povero cristiano che è così libero che può fare della sua vita un'accoglienza d'amore. E questo, vedete, per quanto possa sembrare un predicozzo così prete di campagna, è il motivo per cui Luca ha scritto gli Atti degli Apostoli. Liberamente.
E allora, ma bellissima questa chiusura senza impedimento, c'è un finale aperto, senza impedimento, senza impedimento. Ricordo un po' il settimo giochi, no? Che non si chiude, che non dice che fu sera fu mattina, anche quello è prima che aperto.
In questa frase Padre Pino parla di voi, però, che ha preso il giovane e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, la fotografia.
sì. No, dice così, va, dice così, accoglieva tutti, dice, ma cosa è successo allora, cosa è andato, e dice, qui adesso, dice, poi sarà martire, non so, dopo gli tagliano la testa, sì, probabilmente sì, c'è una testimonianza, ma sì, sarà così, che poi, sì, ma a Luca questo non interessa, può anche tagliargli la testa, può tagliargli il naso, può fare quello che vuole, ma questo qui è il punto, arrivo.
Forse non c'è stato nemmeno un processo, non sappiamo.
Forse era stato scarcerato così per... Non c'è un'imputazione, quindi...
E poi la testa però...
Allora... Bene...
L'appartenenza al popolo giudaico fosse un ostacolo al raggiungimento del messaggio, no? Perché quelli erano talmente fermi nelle loro convenzioni che avevano orecchi, non udivano, occhi non vedevano. L'annuncio, c'è cioè quasi una certezza, no?
Non
sarà...
di tutti.
Non di tutti, però c'è una certezza che sarà annunciata ai pagani, e essi non è che l'ascolteranno, quindi c'è un discorso perché chiaramente non avendo alle spalle un retaggio della legge di secoli e secoli, cosa non raccoglie la novità del messaggio.
Quello sì, non è neanche un'affermazione, perché questi sono inabili all'ascolto, quelli ascolteranno, sì, ma ascolteranno altri, perché poi anche, come pure è avvenuto precedentemente, anche il mondo dei pagani non è così docile e accogliente. ma quello che sembra importante qui è come Paolo nell'animo suo si rende, ma è proprio così, allora qui, ecco, è un respiro più profondo che riguarda realtà che sfuggono al nostro controllo, che vorremmo catturare, vorremmo gestire, vorremmo ricondurre a una nostra programmazione, invece non è così, c'è lo Spirito Santo che fa, e contemporaneamente questa capacità di assumere un carico, di accogliere, di comprendere, di compatire, di benedire, di amare. Intanto stiamo rileggendo la esortazione del Papa.
Nella mia edizione c'è un riferimento addirittura con punto esclamativo a 19.8, no? Perché c'è una frase di Atti 19.8 molto simile, quando Paolo è ad Efeso. Sono andato a rivederla anche per curiosità.
Sì, è bene.
In 19.8 si dice: entrato poi nella sinagoga, vi potete parlare liberamente per 3 mesi, discutendo, e cerca, poi aggiunge, e cercando di persuadere gli ascoltatori circa il regno di Dio. Qua mi sembra, non è usato lo stesso verbo, perché qui lui dice, accoglie e annunzia il regno di Dio. Non so se è un cambiamento di stile, insomma, a distanza chiaramente
di convincere riguardo del regno di Dio.
Qui invece annunzia, accoglie e annunzia, soprattutto alla fine, non so se è un'indicazione di metodo.
Lì appunto a Efeso lui è molto bellicoso, no?
Esatto, no?
Molto bellicoso, poi lì tra l'altro volevano farlo fuori, poi sì, dopo il direttore dice no, qui bisogna tornare a Gerusalemme.
Qui non si può muovere, accoglie chi arriva liberamente.
Già, e va bene. Ce l'abbiamo fatta. Adesso. Comunque faremo qualche altro sondaggio. Adesso abbiamo letto, sì, però abbiamo un mese di aprile, mese di maggio, approfittiamo.
Sondaggio
dal prossimo mese.
Faremo qualche altro
sondaggio sul Nuovo Testamento. Sì, ma approfittando di questo modo di delineare la figura paolina, vedremo così.
Nel frattempo, come abbiamo già ricordato, leggeremo la prossima volta il terzo capitolo di Evangelii Gaudium, che tra l'altro è, insomma, il tema è assolutamente confacente a questo di Paolo.
Ci siamo.
Paolo che evangelizza.
Qui siamo. Bene, bene.
Allora, quindi 4.
Facciamo una preghiera.